come me lo dirà poi il Signore?
Versetto 6. Gesù gli rispose: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nino?
Che sono parole grosse. Io sono la via. Lui è la parola che noi attendevamo, se siamo attratti dal Padre. Quindi noi lo riconosciamo da quello. E che sia la verità lo proviamo subito, perché non è smentibile. E se non è smentibile, è stato detto tante volte, non possiamo buttarlo là come se niente fosse. Noi dobbiamo approfondirlo, perché ci dice cose che nessuno ha mai detto. Come si fa a buttare via una cosa che non si è mai sentita, ma che si dice non la
ma che ti illumina sentire. L'anima. Che la ti devo, illumina l'anima.
La devo accettare perché è vera. E poi, dunque, verità in quel modo lì è
vita.
E poi è vita, perché noi veramente ci sentiamo, in questa verità ci sentiamo liberi. Ci porta a superare tutta questa timidezza delle cose.
Ti libera dalla morte.
Ci porta a superare la morte.
Hai fatto risplendere la vita.
Ci porta a superare la morte. Quando noi, questo è stato uno dei primi pensieri che mi ha proprio preso. Noi viviamo per cose che finiscono prima di noi. Prova a vivere per una cosa che va al di là di te. Tu non assaggi la morte. E questa è stata una delle cose più convincenti che io abbia incontrato.
Franca, guarda un po' di un foglietto di sotto.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù dice anche: nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Quindi proprio lui si il passaggio obbligato. Visto che lui si dà il suo pensiero, si fa credere l'uomo dandoci il suo pensiero, che diventa poi il nostro pensiero, perché noi non ci siamo di essere quel bambino che dialoga in tutto con Dio. Ecco, un desiderio di capire bene queste cose, perché questo è il pensiero di Dio, che
non andare a dormire, così lo capisco.
Ma dipende da Dio, la luce viene da Dio.
Ah, solo da Dio, capisci?
Non dipende da non andare a dormire.
Ciò dice vediate o dormire.
Ma non si torna il vostro cuore, tu hai detto sì, mi vado a dormire tranquillo, guarda, il mare è tranquillo.
Vuoi dormire, vabbè. Maria? Define?
Ma nessuno può sentire che non ci sia Dio e che ogni cosa deve portare la verità, perché altrimenti la vita non avrebbe.
Certo.
L'importante appunto è conoscere questa via, questo figlio, insomma, che ce l'ha lui, che ci porta alla parola del Padre, per condurre questa verità, che poi è la vita vera, perché è la vita eterna, la vita che dobbiamo avere.
Certo. Che inizia già adesso?
C'è una cosa e nell'altra, sono mia verità e vita, sono una cosa sola.
Certo. Vittoria?
Sì, nessuno viene al Padre se non viene al Padre.
Passaggio obbligato. Passaggio obbligato.
Più sta a noi
passare.
Illuminare.
Passare. Una porta, passaggio obbligato. Che ti non si entra. Domenico?
Per collegarlo al tema di domenica scorsa. Io sono la via e quel me, nessuno viene a casa, sono da mezzo di me, viene illuminato in modo netto solo dal Dio Padre che dice questo.
Ah, sì, appunto. Solo il Padre conosce tutto. E rende testimonianza al figlio.
Ma solo il padre conosce il figlio, bisogna intenderla a livello del tema di demente, no? Perché si dice solo il padre conosce il figlio, cioè solo dal padre possiamo conoscere il figlio, chi è,
sì,
cos'è realmente, come è generato dal padre.
Sì,
ma siccome la via va trovata prima di arrivare a vedere la generazione del figlio dal padre, quindi...
La condizione per arrivare al padre.
Ecco, quella condizione lì su cui hai detto...
Ma è il padre che mi illumina il figlio. Infatti se non sono attratto dal padre non posso andare al figlio.
Dio dicendo questo è mio, mi illumina la via, mi illumina quel me, che poi mi condurrà a vedere quello che è lui nella generazione del padre.
Santa.
Il pensiero di Dio è anche dentro di noi.
anche, scherzi, cioè, togli l'anche.
No, perché c'è anche il Cristo, voglio dire, il Cristo è fuori, è storico.
Ma il pensiero di Cristo è dentro di te.
Il pensiero di Cristo è dentro, quindi nel momento in cui, quando Dio vuole, c'è questa coincidenza.
Infatti tu non puoi riconoscere il Cristo se non avessi il Cristo dentro.
Quindi diventa vita, diventa verità, diventa...
Vita, verità, via.
Ecco, verso la via.
Era pacifica.
Partendo da Dio. Se noi non siamo partiti da Dio, cioè questo è il...
Vuol dire che non abbiamo fatto la giustizia.
La prima cosa è la giustizia.
La giustizia è questo, non sei tu il creatore. Questo è la palis, dice quell'altro. Non sei tu il creatore, non sei tu che fai il filo d'erba, è un altro. Metti interesse per l'altro. Altrimenti lui ti caccia fuori di casa.
Volevo dire, partendo dal Padre, Gesù è via. Il figlio, cioè queste tre parole messe in questo preciso ordine, sì. La via, la verità e la vita, sì. La via è il Cristo che ci conduce, la verità, lo dico bene, non so, che sarebbe la conoscenza del Padre e quindi la luce, e questo ci darebbe la vita che sarebbe eterna, la vita eterna. Quindi c'è, cioè, sono proprio messi, sì,
però come dico, Dio stesso e via, verità e vita. Siccome lui solo è il rivelatore di sé, per cui, capito? Dio diventa la via, la verità e la vita per noi. Noi diciamo, la via sono le creature. No, la via non sono le creature. Le creature ti segnalano la via, ma loro non sono la via. La via è Dio. Per cui se tu personalmente non ti colleghi con Dio, tu non trovi la via. Perché la via è questo rapporto diretto con Dio. Dio si fa via, Dio si fa strada. Ma è lui che si fa strada, capito? Tutte le creature servono soltanto per dirci, guarda, quella è la via, quella è, capito? La verità, quella è la vita, ma tu ti devi collegare con quello per trovare la via, capito? Dio stesso è la nostra via, per cui bisogna impegnarci con Dio, perché lì è la tua via, capito?
Sì, comunque ci
ha
mandato Cristo.
Ma sì, capisci, come, sì, capisci, come via, sì, più... Ma tu segui Cristo in quanto hai, capito, hai il pensiero di Dio dentro di te, e dentro il pensiero di Dio. Giovanni.
Gesù dicendo queste parole fa fare un salto di qualità, cioè, perché prima Tommaso dice non sappiamo dove vai, sì. E adesso lui dice io sono la via, la verità e la vita, quindi
io sono tutto.
Non può capirlo, cioè umanamente non si capisce che lui sia la via, la verità, beh, certo, e la vita, quindi deve portarsi,
certo,
si deve portare a guardare le cose,
certo, ma vedi, sì. Lui, qui, noi corsi una strada, sappiamo cosa è, mi capisci? Però quando uno dice io sono la strada, non capisco già più niente, mi capisci?
Ecco. Dice...
Vedi, quindi sul piano materiale, no? Però vedi che tu, lui ti interpreta il piano materiale, il piano materiale te lo mette perché, hai capito, è il punto di contatto, io so cos'è una strada, mi capisci? Quando lui dice io sono la strada, la faccenda diventa già problematica, mi capisci? Ecco. Quindi però lui ti collega, ecco, il segno materiale con lo spirito, ecco. Te lo personifica, ti fa una persona, e quella persona mi diventa via, capito? E mi fa passare quindi dal piano materiale al piano dello spirito. Il piano dello spirito, per sentire tutte persone, sono le persone che diventano via, capito? Marisa. Bruno.
Ma chi individua la verità individua il Cristo, cioè il maestro interiore, il Cristo in noi che ci porta a riconoscere la verità fuori di noi.
Certo.
Quindi quando fuori diceva dentro. Lei, quando avviene questa coincidenza, ecco, abbiamo la certezza, certo. Si illumina.
Puoi vedere il sigillo della parola che in verità è la luce. È la luce.
Quindi
per cui Cristo, la verità rende testimonianza a se stessa. La verità non ha bisogno di un altro che dica quale quello lì è vero. La verità ti rende responsabile personalmente, capisci? Perché ha un sigillo con sé. E se tu non l'ascolti, non lo segui, tu sei contro.
Nel Cristo ci parla in ogni uomo, no? Se
sì?
Ci parla attraverso ogni uomo, se sì, incarnato.
Attraverso tutto, attraverso tutto.
E lo riconosciamo, quando riconosciamo la verità, non ciò che, ciò che ci viene presentato, ci viene
annunciato. Qui non c'è qualcosa da dire, ma ti sono ascoltato. si va, no, ma è d'accordo con Frank, si va.
Sono messi d'accordo con lui.
Sì, in questo versetto...
Stai buona.
In questo dai, versetto è concentrata la missione del Cristo tra noi. Ci fa vedere il fine per cui è venuto,
sì,
e ci dice che lui...
Vedi che te lo dichiara, lui dice, non sappiamo dove vai, dove vai. Nessuno viene al Padre, quindi il problema è tutto il Padre. E io sono la via, se non per mezzo di me, quindi... Tanto che, se quando ti dice, come dico, è facile per noi capire, stare per alcune, guarda quella lì, ci sono le palline, siete quante, da stare per alcune, mi capisci? Quando ti dice, io sono la via, tu capisci. Perché è quell'io, è quell'io, se tu capisci quell'io, e tu sei sulla strada. È un io che si fa strada, è un io da capire, non capisci? Quindi, se io conosco l'io del Cristo, allora io trovo la strada, ma è come io conosco l'io del Cristo. Quindi, sì.
Gesù ci parla sempre del Padre per farci capire che anche noi dobbiamo sempre...
Eh sì, perché la luce viene dal Padre, capisci? La luce viene dal Padre, perché anche il Figlio è giustificato nel Padre, lui che è Dio è giustificato nel Padre, capisci?
Sì, sì. Infatti...
Per cui nel Padre c'è, ecco, c'è la ragione di tutto, la ragione di tutto. Il principio di ogni luce, la luce viene dal Padre, non viene dal Figlio, la luce viene dal Padre. E allora lui ti conduce ad avere in te stesso il principio, tu conosci una cosa quando hai in te stesso il principio, lui affinché tu possa avere in te stesso il principio ti conduce al Padre, perché abbia in te stesso la ragione, hai capito? Ecco, di ciò per cui tu vivi, avere in te stesso. Ecco, allora lui, e poi lui dice, lui ci dà la vita, lui non ci dà mica la vita morendo sulla croce, mi capisci? Questa è una cosa di segno. Lui ti dà la vita in quanto comunica a te la sua vita, quella che per lui è vita. Quindi uno ti dà una vita, non in quanto, mi capisci? Beh, insomma, io ti do, non posso dare niente, mi capisci?
Sì.
Ti dà la vita in quanto ti dà ciò che per l'altro è vita. Guarda che io ho trovato una sorgente, c'è una sorgente fresca, c'è un'altra, capito? E ti comunica, ti guarda, ti dà la possibilità. E allora ti dà la vita in quel modo, mi capisci? Cioè, ti dà la possibilità di avere la vita che lui ha. E quindi ti parla del Padre. La sua vita è il Padre, mi capisci? Se lui dà a noi la possibilità di conoscere il Padre, dà a noi la sua vita, perché la sua vita è il Padre, capisci?
Non so perché, prima l'ho fatto anticipare un versetto, e adesso qui ci dice che nessuno può restare con Dio se non offre il pensiero di Dio a Dio.
Sì, è certo.
Queste parole Gesù ci introduce nel mondo della vera realtà, cioè nel mondo del pensiero, ci insegna a pensare in sostanza, in profondità.
E pensare vuol dire collegare tutte le cose con Dio, tutto collegare con Dio. Zina, non c'è più?
Sì, c'è.
No. È sparita. Sì, è sparita tua moglie.
Accendi un po' la luce.
La faccia bene.
Non sono di servizio molto.
Sarà mica.
Va bene.
Avevate una macchina sola?
Ma dove
è?
È sul divano.
È sul divano? Non sta bene?
Chiedilo.
No,
se non
sta bene.
Chiedilo.
Chiedilo. C'è suo marito qui.
Io ascolto.
Ascolti.
Sono parole stupende queste. Una, ogni parola bisogna fermarsi così molto, no? Perché dicendo per esempio già io sono la via, lì vediamo proprio come il verbo incarnato che scende alla mentalità nostra, cioè attraverso il concetto di via ci fa capire che c'è un cammino da fare spirituale, no? Perché la via è ciò che collega il punto dove io mi trovo con la meta dove voglio andare. E quindi mi dice già una cosa molto grande dicendo io sono la via. Prima di tutto mi fa capire che c'è una via da percorrere e poi mi dice che è il suo io questa via. E poi mi dice io sono la verità, quindi la verità è la meta. E questo io è la meta, ecco. E io sono la vita, mi fa capire che arrivare alla verità, arrivare alla meta è vivere, la vera vita è conoscere Dio, ecco, è nel suo io.
Certo.
E poi mi dice, appunto alla frase illuminante, tutto, che nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me, quel me lì che è la via, no? Verità e vita. E, ecco, però questa frase qui di Gesù, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, non dice niente a chi non ha come meta il Padre, perché dice, ma cosa, se non mi interessa andare al Padre, lui mi può dire finché vuole quello. Quindi fa capire come la meta è la conoscenza del Padre e il passaggio obbligato di lui.
Dunque, silenzio.
Direi che ci dice la via, io sono la via, la verità e la vita, perché noi in queste parole restiamo e arriviamo a vedere che lui è spirito e vita, collegandolo poi con tutte le altre parole che ci ha detto, la conoscenza del Padre, la vita vera, quale unico vero Dio, eccetera, è il figlio che dal Padre possiamo arrivare a conoscere.
Franca?
Sì, sono cose tanto, tanto grosse, ma e non riesco a capire perché Gesù dice, se non ritornate come bambini non ritornate nella regno del cielo. Certo. Ecco, però il bambino, cioè che collega tutto col padre, ha presente solo Dio, quindi è rende facile il cammino.
Maria?
Ti credo in me non morirà in vita.
Si capisce.
Non sarebbe difficile vedere il Padre se il nostro interesse fosse fisso qui in
noi. No, perché il Padre è già con noi.
Perché se noi approfondiamo un po' un'opera, arriviamo a conoscere lo spirito dell'autore, come vederlo.
Certo. Vittorio, un foglietto per domani?
Sì, ma non me l'ho già dato.
Basta uno, se non vuoi più, ne ho di più. Basta? Pensiero?
Sì, mettersi piuttosto nel silenzio alla dipendenza dello spirito.
Certo. Domenico?
Se mi amaste ti rallegreresti che io vado a fare.
Sì, Sandra.
Io sono.
Valeria?
Noi portiamo i pensieri del padre. Giovanni?
Sì.
Non vivere più per le cose di sicurezza. Conoscere Dio.
Sì.
Per Cristo.
La via è in
casa. Uno, due, tre.
Uno, poi la via è in la via è l'incarnazione del figlio, la verità è la consapevolezza di tutte queste tappe, l'interiorizzazione di questo mistero e la vita dello Spirito Santo.
Sì.
L'io del Cristo è Dio che parla con noi, il pensiero di Dio.
Tutti possiamo diventare un'isola, nessuno è un'isola in Dio, fuori di Dio tutti diventiamo un'isola.
Non voi avete scelto me.
Finita, due foglietti?
La verità grande è che Dio è tutto, e tutto è Dio.
Io sono, sì grazie, io sono la via, la verità e la vita.
Certo.
Come mai? Due?
Uno per la mano.
Grazie.
E ancora il pensiero della volta scorsa. E quando me ne sarò andato, gli avrò preparato il posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché dove sono io siete anche voi.
Certo.
Cioè è proprio un po' quello che si diceva ieri sera, che il fine è stare con lui, tutto il resto anche.
No. Questo stare e conoscere.
Stare
tu stai con ciò che conosci. Arrivederci.
Arrivederci.
Sabato 19 settembre 1987, versetto 6 del capitolo 14 di San Giovanni, ciclo B.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sì. Preso il posto di me. Bravo, Sara. Paola. Va bene? Elisa.
Niente.
Grazie.
ti va così? Allora, riprendo, non più l'improvviso. Elisa, non più l'improvviso. Guarda che ho preso l'improvviso.
No, ascolta.
Ascolti proprio, va bene. Ascolti proprio.
No, ascolto Gesù che dice...
Butto.
Io sono la via, la verità e la vita.
Sì.
Quindi, cioè, ascoltare bene queste parole, cioè stare ben ferme.
Sì.
E fare bene attenzione.
Cosa vuol dire parola? Io sono la via, quello che vuol dire?
Che la parola, il pensiero di Dio è la via, via per
pensiero
noi.
Di Dio. Perché è quell'io che va sottolineato, eh? Io sono, io. Quindi noi più di oggi veniamo io, il corpo, no, non è il suo corpo, eh? Non sono presenza fisica, è il suo pensiero, eh? Il suo pensiero è che vuol dire che non possiamo arrivare al Padre se non attraverso il pensiero. Infatti la missione di Gesù, come abbiamo detto la domenica, è quello di raccogliere tutto in sé nel pensiero di Dio. Lui, il pensiero di Dio, raccoglie più pensiero. Quando raccoglie tutto in sé, ha promesso tutto a sé, offre il regno al Padre, quindi si conduce al Padre.
Sto pensando come Gesù, donandosi con immenso amore, quindi liberamente, si porta soltanto liberamente al Padre, e quindi si manifesta come realmente Dio.
Sì, da parte sua sì. E quello che chiede a noi, dicendo a noi, io sono la via, la verità e la vita. Perché ovviamente quando uno mi dice, dico io sono una via, e mi invita a camminare su quello e non voglio più altrove, no? Capito? Che vuol dire che il suo io, cioè il suo pensiero, diventa una strada. Come può darsi che un pensiero diventi una strada? Ecco, il fatto, capito?
Nessuno viene al Padre,
se
non viene.
Non dice nessuno va,
nessuno va,
dice nessuno viene.
Nessuno viene, perché lui parla del Padre.
Appunto, perché lui è nel Padre, quindi dice nessuno viene, non è uno che... Quindi intanto ci fa capire che la meta è il Padre, ci fa capire che la meta è il Padre. Ecco, è lo scopo della nostra esistenza, il Padre. Passaggio obbligato è il pensiero di Dio. Per cui dobbiamo raccoglierci nel pensiero di Dio e non in altro. E attraverso il pensiero di Dio. Ora, cosa vuol dire mettere il pensiero di Dio? Ecco, è necessario che il pensiero di Dio tenga da noi il primato su tutte le cose. Cosa vuol dire ottenere il primato? Però ottenere nella nostra mente, ecco, la nostra mente deve essere messo al centro di tutto. Per cui tutto va sottomesso al pensiero di Dio. Allora, quando lui ha ottenuto il primato su tutto, allora poi dopo si conduce al Padre. Altrimenti noi siamo stracciati, no? Dagli altri pensieri, altre cose, quindi è necessario sottomettere tutto il pensiero di Dio, in modo che il pensiero di Dio diventa l'elemento determinante, l'unica cosa necessaria per noi. Il pensiero di Dio è come presenza oggettiva in noi, eh? Non come pensiero nostro, come presenza oggettiva. Ecco, sottomettere tutto quello, quando tutto è sottomesso a questo, ecco allora c'è il passaggio dal figlio al padre.
C'è anche questo, io sono la via, la verità e la vita, sottolinea bene che soltanto in lui, fuori da lui non c'è via, non c'è verità,
certo,
non c'è via.
Certo.
Tutto è in lui.
Certo.
Sottolinea bene che solo lì, solo in quel certo. punto lì.
Che vuol dire che se la via è in un pensiero, io mi devo raccogliere in quel pensiero lì, eh? Io mi devo raccogliere. Non devo cercare altrimenti, devo raccogliere quel pensiero. In cui è nella vera preghiera che si cammina. Una preghiera in quanto è raccoglimento in quel pensiero. Ma tu cammini in quanto, avendo un pensiero, cerchi di penetrare in quel pensiero. Eh? Quindi, cerchi di rendere conto cos'è questo pensiero.
Sì.
Sì. Noi corriamo il rischio che le parole restino solo parole. Vero? Perché noi possiamo ascoltare le sue parole, ricordarle, ripeterle, cantarle magari mattina sera, ma restano parole. Bisogna preoccuparsi di passare dalla parola al pensiero. La parola è un segno e la parola va capita. Quindi perché dice io, l'io non è più una parola, capito? Quindi se io dico io, no. L'io non è, l'io è un pensiero, è una presenza, è questa presenza qui che deve diventare per me il cammino verso il Padre. D'accordo. Comunque, la parola è necessaria, perché senza parola noi non orientiamo il nostro pensiero a qualche cosa. Quindi la parola arriva a noi come un annuncio, capito? E questa, la parola di Dio, è arrivata per tutto. Non cos'altro che con la creazione raggiunge tutto e tutti, capito? E parola è un annuncio, capito? Però questa parola va intelletta. Adesso qui comincia la fatica. Perché non basta che io senta la parola, dico io posso sentire la parola, ripeterla, cantarla, fischiarla, registrarla, scriverla, eccetera, ma resta sempre parola, no? Capito? Invece la fatica è quella di passare al pensiero. Ma quale pensiero? Cioè capire. La parola la capisco in quanto arriva al pensiero, ma il pensiero di chi? Io posso anche rivestire del mio pensiero e dire così, ah, questa parola qui vuol dire questo. Ma vuol proprio dire questo? Allora devo attingere il pensiero non da quello che posso fantasticare io o quello che possono fantasticare gli altri, ma devo attingere il pensiero da chi ha detto quella parola, capito? Ma siccome quella parola lì è parola di Dio, e con la parola di Dio, però io per capire la parola di Dio devo attingere il pensiero di quella parola da colui che ha detto quella parola, perché solo lì allora io ho l'autenticità, capito, del pensiero. Altrimenti io rivesto quella parola di un mio pensiero oppure del pensiero di quello che dicono gli altri. Sono sempre uomini, ma sono, non sono loro che hanno detto quella parola, la parola è di Dio. Se la parola è di Dio, infatti non considerare la parola come la parola di uomo, cos'è come parola di Dio? Se tu consideri come parola di uomo, tu vai a cercare l'interpretazione degli uomini, quello che dicono gli uomini di quella parola lì. Allora tu, quella per te è una parola di uomo. Se tu invece cerchi, quindi la consideri parola di Dio quando? Quando vai a cercare il pensiero di Dio in quella parola lì. Quello che Dio, mi spiego, ha voluto manifestare di sé, il suo pensiero in quella parola, non quello che dicono gli uomini. A te io considero la cosa come parola di uomo, Capito?
Dico, se il suo pensiero è vita, vuol dire che tutti gli altri pensieri che se non vengono riportati a lui ci fanno sperimentare la morte.
Infatti sperimentano
l'assenza di Dio.
Cioè. L'assenza di Dio, sì. Ma come dico, vero? Il suo pensiero è vita in quanto noi l'attingiamo presso di lui, perché solo presso Dio noi attingiamo le cose di Dio. Soltanto nella luce, tu conosci la luce, tu sei partecipe della luce in quanto vedi la luce. Ma tu, se tu sei nella notte e ti dicono la luce, la luce, la luce, tu non partecipi mica della luce. Senti, la luce, per te la luce è una parola, perché per te c'è la notte, capito? Quando invece vedi la luce, ecco, il vedere è partecipare. Quindi nel processo della conoscenza, la visione è partecipazione, capito? Quindi conoscere la verità è partecipare alla verità. Fino a che non conosci la verità, tu senti parlare della verità, senti parlare, ma per te è una parola perché non partecipi. Quando conosci invece partecipi. Quindi quello che ti rende partecipe è la conoscenza. Dio è verità. Quello che ti rende partecipe di Dio è la conoscenza di Dio. Altrimenti arriva a te come parola. Però arrivando come parola tu sei invitata e sollecitata dalla parola stessa a non fermarti la parola, perché la parola è un segno, e essendo segno è incomprensibile. Ogni segno di per sé è incomprensibile. Il segno diventa comprensibile in quanto lo vedi come pensiero di qualcuno. Quindi devi riportarla a colui che ti ha fatto questo pensiero, che ti ha fatto questo segno, che ti ha mandato questo segno, che ti ha fatto arrivare quella parola. Capito? Quindi è sempre la preoccupazione di collegare il segno, la parola che è giunta a te con colui che ha detto quella parola, capito? Nel quale c'è il pensiero di, capito?
Sì, pensavo che ogni volta che noi ci muoviamo, no? Anche col pensiero, cioè ci deve essere un motivo, no? E quando abbiamo messo il pensiero di Dio, abbiamo sottomesso tutto al pensiero di Dio e resta lui il nostro motivo.
Sì, deve essere motivato, quindi se quella è parola di Dio, la mia motivazione, se io vado oltre la parola e cerco il pensiero, la mia motivazione è Dio che mi ha fatto arrivare quella parola, allora cerco il pensiero, non mi accontento di quello che dicono gli uomini, di quello che mi dicono gli altri, ma cerco il pensiero di Dio, capito? Ecco per cui la necessità della salute, del raccoglimento, della preghiera, ma della preghiera personale, perché è nel silenzio, quando ti chiudi nella tua stanza e lì ti raccogli la presenza di Dio, che lì stai cercando il pensiero di Dio, capito?
Basta. Sì, io si può conoscere solo nel pensiero, perché la
suo pensiero, il suo pensiero.
Certo, certo. Perché fino a che siamo noi a pensare, i nostri pensieri sono sempre finiti, capito? Perché tutto il pensiero di Dio, tutto è finito. E quindi i nostri pensieri sono anche finiti, perché se io tolgo Dio, i miei pensieri però, sono rivolti alla creazione. E quindi ripeto soltanto sede di creazione, ma tutta la creazione è finita. Pensano la casa, la strada, il monte, non solo, gli uomini, eccetera, ma sono sempre pensieri finiti. Non posso passare dal finito all'infinito. Ecco, l'unico punto infinito che portiamo in noi è il pensiero di Dio. Capito? Ecco. Allora, soltanto in quanto il pensiero di Dio si annuncia a noi, dà a noi la possibilità di questo salto, che è un salto di qualità. Per cui non sono più io a pensare, mi spiego, ecco, ma sono inserito, assorbito, diciamo, dal pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è infinito, capito? Ecco allora, perché l'infinito è dall'uno, l'uno che parla, uno solo che parla, uno solo che opera, uno solo che crea, quell'unità lì diventa per me un pensiero infinito. Dove c'è molteplicità invece c'è la finitezza, le cose sono finite perché sono molteplici. Capito? Ma se io devo raccogliere tutto in uno, quell'uno diventa per me un infinito, diventa una vita infinita. Capisci o no? No, un momento. Se devi raccogliere tutto nell'unità, tutta la molteplicità, tu capisci che ti stai avviando verso una vita infinita, che non finisce più?
Sì, ma non è
che... È proprio questa sintesi nell'unità, questo raccogliere tutto nell'unità che diventa infinito. L'uno diventa un punto infinito.
Non è che diventa infinito in quanto ho un numero infinito di cose da raccogliere.
No, le cose sono segni. Però in te la vita diventa infinita, proprio perché attraverso le parole che Dio ti fa arrivare, proprio per la necessità di unificare tutto nell'infinito di Dio, spiego, quello ti fa entrare in una vita infinita. Noi sperimentiamo la vita finita in quanto raccogliamo delle cose parziali, capisci, questo raccolto qui, quell'altro raccolto là, questo raccolto là, capito? Quindi in questa dispersione noi sperimentiamo la vita finita, il tempo che finisce. Ma nell'unità c'è l'infinito, eh? Non so se rende il tempo. Capite?
È difficile pensare all'uno infinito.
L'uno infinito,
l'uno,
sì.
L'uno
è l'infinito. Cioè, se noi raccogliessimo tutto nell'unità, scopriremmo che la vita è infinita. E che l'accoglimento è infinito. Noi crediamo che l'infinito sia un numero grandissimo. L'infinito non è un numero grandissimo, perché un numero grandissimo è un numero finito. Per quanto grande sia, è sempre finito. C'è un salto di qualità lì, nel passaggio all'infinito. L'infinito, capite, è una cosa nettamente diversa. E che ti fa entrare in una mentalità tutta diversa, la mentalità dell'infinito. Diversa da tutto quello che sono i numeri. Qui c'è le quantità finite, da quelle che sono le presenze fisiche. Ora, Dio essendo uno solo, proprio in quest'unità qui c'è l'infinito. Lo trovi in tutto in quanto assorbi tutto, perché l'unità ti assorbe tutto, essendo tutto, siccome tutto viene dall'infinito, ma venendo dall'infinito in me come segno, ecco, diventa finito, capito? Perché i segni dell'infinito dati alla creatura che è finita diventano finiti, per la creatura che è finita, diventano parole, diventano segni, diventano quantità, diventano materia. Anche la materia è un segno di Dio, ma un segno finito. Ora, noi dobbiamo passare al pensiero di Dio. Il pensiero di Dio, invece, essendo unigenito, uno solo, infinito, e in quanto noi ci impegniamo a raccogliere tutto nell'unità, perché non puoi pensare ad uno solo se non sottometti tutto a quello, però proprio in quanto raccogli tutto in quello, partecipi ad una vita infinita. Infatti, Gesù dice, chi con me non raccoglie, che vuol dire che il pensiero di Dio raccoglie. Quindi il pensiero di Dio, essendo uno, raccoglie tutto nella sua unità. Noi partecipiamo in quanto raccogliamo come lui raccoglie. Non possiamo quindi restare con un pensiero senza raccogliere tutto in quell'unità lì. Dicevo domenica, noi non possiamo restare in una parola se non cerchiamo di capirla. Capito? Ma non possiamo restare in un pensiero se non sottomettiamo tutto quel pensiero lì.
Infatti quando cominciamo a essere l'altro pensiero, siamo
spesso. Eh già. E dobbiamo dimenticare quel pensiero lì e saltiamo da una cosa all'altra. Capito? Se invece unifichiamo, capito? Quindi noi possiamo restare in un pensiero soltanto in quanto, quindi il pensiero in noi è estremamente attivo. Il pensiero di Dio non è una statua, non è un numero, è un principio estremamente attivo, perché raccoglie tutto nella sua unità. E tanto è vero che noi non possiamo restare con quel pensiero se non raccogliamo tutto nella sua unità. Per poco che noi però trascuriamo di raccogliere, siamo dispersi in altro, portate via quel pensiero. Capito?
Progressione, no? Di questa certezza. Bisogna percorrere tutta la vita per arrivare alla verità, bisogna rimanere nella verità per ricevere la vita.
Infatti la nostra vita è nascosta in Dio, nascosta. Che vuol dire che solo trovando Dio trovi la vita. Se io cerco la vita, non trovo mica la vita. Chi cerca di salvare la sua vita la perde. Chi se cerca la vita la perde. Capito? Io devo sapere che la vita è in un certo luogo, cioè se io cerco funghi e li cerco dappertutto, io non trovo funghi. Mi spiego? Devo sapere il luogo. Quindi devo sapere il luogo della vita. Capito? Il luogo della vita è Dio. Allora devo cercare Dio, non devo cercare la vita. Capito? Più conosco Dio, più trovo la vita. Ma ecco, la vita è il Dio. Che vuol dire che devi cercare Dio? Capito? Guarda, certo, il fatto di dire devo cercare Dio, ma cercare Dio, dico, cosa faccio? Come faccio? Corro qui, corro là, dove vado? Cosa... Ecco, allora bisogna del modo. Il modo è la via. E la via è ancora il pensiero di Dio. Capito? E il pensiero di Dio, dico, per restare in un pensiero devo unificare tutto, devo sottomettere tutto, devo raccogliere tutto, e allora qui comincio a camminare. Quindi il vero camminare è un raccogliere, un unificare. La via raccoglie perché il pensiero di Dio raccoglie. Infatti Gesù non avrebbe detto chi con me non raccoglie, che dicendo chi con me non raccoglie disperde già mi rivela che lui sta raccogliendo. Quindi il pensiero di Dio raccoglie e sottomette tutto, mi spiego, a se stesso. Sottomettendo tutto a se stesso, ecco, poi dopo offre tutto al Padre. Quindi il pensiero di Dio opera questo nel mondo, già anche nella nostra vita, già sta raccogliendo tutto. Capito? Però se noi non raccogliamo con Lui, noi ci disperdiamo. Per cui certamente tutto di noi resta raccolto al pensiero di Dio, ma noi siamo messi fuori, se non abbiamo partecipato a quest'opera di raccolta. Okay?
Sì. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di noi. Questo evidenzi bene come se non pensiamo a Dio, lo pensiamo col suo pensiero.
Già, certo. E anche ci fa capire che noi non possiamo conoscere Dio se non ci raccogliamo nel pensiero di Dio. Per cui il pensiero di Dio è un passaggio obbligato. Cioè il pensiero di Dio non è fine a se stesso. Capito? Perché se nessuno viene al Padre. Quindi, ecco, il fine è il Padre. Quindi il Padre è il principio e il Padre è il fine. Quindi il passaggio obbligato è per ognuno di noi è il pensiero di Dio. Allora se tu non ti raccogli, tu non puoi raccogliere un pensiero. Se tu personalmente non ti raccogli quel pensiero, che tu puoi sentire mille persone che ti dicono, vero, raccogliti, raccogli, ma se tu personalmente non ti raccogli, capisci, non ti raccogli. Quindi è essenzialmente un rapporto personale. Convinto? Guarda, quindi si vede che questo pensiero di Dio che portiamo in noi, che è lo Spirito di Dio in noi, è un passaggio obbligato per giungere alla conoscenza di Dio. E per cui nessuno può venire a pace. Che nessuno può conoscere Dio, infatti Dio si conosce solo in Dio. Molti dicono, ma io guardo la natura, conosco Dio. No, tu guardi la natura, non conosci Dio. Perché la natura non è il pensiero di Dio. La natura è un segno, c'è un segno di Dio, ma non è il pensiero di Dio. Infatti c'è una grande diversità tra segni, parole e pensiero. Io posso conoscere tutta la natura e posso sapere a memoria tutte le parole, ma non basta che io sappia a memoria le parole o che abbia l'enciclopedia di tutte le parole per arrivare al pensiero. Il pensiero è tutta una cosa diversa. È il pensiero che mi illumina la parola. La parola è quindi un segnale, è infatti un segno, mi spiego, che mi dice c'è un pensiero, però questo pensiero non si svela se io non mi dedico a passare dal segno al pensiero. Per cui allora abbiamo questi tre grandi passaggi, i segni che arrivano dappertutto, quindi abbiamo creazione. La creazione che si sintetizza tutto nel pensiero di Dio. Il pensiero di Dio che si sintetizza nel Padre. Dobbiamo fare questi passaggi, capite? Quindi dalle parole, dai segni, dalle creature, che dico questi arrivano a tutti, al pensiero di Dio. Non tutti fanno questo passaggio. Capito? poi sottomesso tutto, raccolto tutto in questa unità del pensiero di Dio, allora c'è il passaggio dal figlio al padre. D'accordo?
Via, verità e vita sono legate l'una all'altra. Se sono nella via, sono anche nella verità e nella vita.
Cioè io non posso camminare su una strada se non guardo di una meta, se non ho scopo. Quindi faccio stato delle cose, degli allenamenti.
Essendo la via un pensiero, sono...
Quindi la via è un dato relativo al fine, è determinato dal fine. L'ho detto che non c'è... Noi diciamo molte volte questa via è sbagliata, no, le vie di per sé sono tutte buone, quello che determina se una via è giusta o sbagliata è il fine che mi condiziona. Se voglio andare a Cuneo, la strada di Mondovino non è più buona, ma se voglio andare a Mondovino la strada di Mondovino è buona. Quindi evidentemente la strada è relativa, noi diciamo relativa al fine, determinato il fine è condizionata la strada, ma di per sé non c'è una strada che sia cattiva. La strada di Mondovino non è cattiva, la strada di Cuneo non è cattiva, mi spiego. Le strade di per sé non sono cattive, tutta la creazione non è cattiva, quello che vediamo tutto è il film. Teresa? Perché noi possiamo dire io non sapevo, te l'ho detto, io sono, perché cammino su altre strade? Sono io. Quindi quando uno mi dice la strada è quella, è la responsabile, cioè mia.
E nessuno vogliamo essere ingannati, e lui dice la verità.
Certo. C'è questo, che uno che mi dica io sono la via, per me diventa un problema molto difficile. Perché vedo che uno mi dice guarda la strada è quella lì, cammina, io la vedo la strada. Mi spiego, ma un io che diventi strada, per noi è quello molto difficile, molto impegnativo. Cioè ti costringe molto a pensare. E allora ti accorgi che il pensare diventa strada. La fatica diventa fatica. Ecco per quegli uomini generalmente, non voglio essere ingannati, però sfuggono alla fatica del pensare. E l'errore più grosso che si possa fare verso i bambini, verso gli uomini, è quello di non insegnare loro a pensare. Perché però pensare diventa la vera via.
Se non si pensa è per... Ma la prima cosa è chiara.
L'annuncio c'è, ma io non so come fare. Perché come dico, fino a che mi si dice la strada di Cuneo è quella, io la vedo la strada, mi spiego, la vedo sotto i miei piedi, la vedo con i miei occhi, ma quando mi si dice io, se Cristo fosse, non so, un corpo fisico, mi si è davanti a me e mi dice io, allora capisco. Perché gli vado dietro, gli va lui, cioè, se c'è un amico, se capisce, non so, gli voglio bene, basta, gli vado dietro. Allora dico, ma quando mi dice io e non è una presenza fisica?
Però lui parla, secondo la parola si sente lui.
Certo, ma no, perché dico la parola, io posso anche cantarla la mattina a sera, se non seguo mica lui. Eh no, perché è un io, capito? Che vuol dire che mi impegna a passare al pensiero. Passa il pensiero mi costringe, capito, a capire le sue parole. Non basta che io ricordi le sue parole, che le registri, che le scriva, che le canti, che le suoni, cioè non mi basta questo. Non arrivo al pensiero.
Se pensiamo a questo io, che è il pensiero del padre, in questo pensiero c'è tutto.
Sì?
Perché la via.
San Paolo dice se tutta la sapienza c'è tutta la scienza.
E questo tutto Dio l'ha dato a ciascuno di noi, lo portiamo.
Non abbiamo più bisogno di enciclopedie, pensi.
Si dice che una cosa è semplice, la vita in Dio tutto è semplice, però è difficile per...
Terribilmente difficile. Terribilmente difficile. Quello perché un Dio per noi è terribilmente difficile da realizzare, capisci? Da realizzare, cioè da prendere consapevolezza della sua presenza. Quindi.
Dicendomi io annulla il mio io, in un certo senso. Cioè mi costringe a superare il mio io.
Cioè mi devo dedicare a questo, dedicare, quindi ovviamente devo, sono cervello, devo accantonare tutte le mie questioni, tutti i miei problemi, tutte le mie difficoltà, tutti i miei mali, li devo accantonare, perché devo fare attenzione ad un altro io. L'io ha una potenza enorme perché mi fa superare tutto.
mi fa superare tutto, tutti i miei problemi, tutte le questioni, non posso, perché se per poco io faccio le mie questioni, comincio a dire ma io, mi stacco da quella io, c'è niente da fare, mi stacco. Quindi se voglio seguirlo io devo accantonare tutto, fare un bel pacchetto, metterlo lì da parte, non ci penso perché devo pensare a quello. Sì.
A volte noi chiediamo cosa ne dici di te, Signore, perché lui ci parla chiaro, ci dice chi è lui.
Sì.
Io sono la via, la verità è la via. Parla proprio di sé, chiaro, sì. Principe. Sì. Però pensavo anche questo, che dicendo io sono la verità e la vita, la verità e la vita è il Padre, in assoluto. Cioè lui è verità e vita in relazione al mondo.
Sì.
Però rispetto alla verità assoluta, allora come potrebbe
essere? È figlio della verità. E quindi essendo figlio della verità assoluta, lui è forma cosa sola. Perché i figli della verità formano cosa sola con la verità. Cioè quando tu pensi a, formi una cosa sola con l'oggetto del tuo pensiero. Nel campo dello spirito della verità, chi pensa a, forma già una cosa sola con te.
E la vita?
E la vita sta lì, la vita sta.
La vita relativa a noi?
La vita relativa a noi in quanto è raccoglimento, unificazione, perché capite, Dio parlando a noi offre a noi la sua parola, la sua parola è per noi comunicazione di quello che Dio è. Se io attraverso la sua parola entro in comunicazione con quello che lui è, e così forma la comunione è vita, perché la vita è comunione. Quindi Dio in sé è il vivente. Noi non siamo viventi, noi possiamo essere vivificati, siamo vivificati da una comunione, in quanto abbiamo la possibilità di comunione. L'albero secco, in quanto è secco, non ha più possibilità di comunione, capito? Quindi è secco, non ha più vita. E quindi il che vuol dire che ogni esistente di per sé non è vivente.
Vivificabile, sì.
È vivificabile fin tanto che non si è morto, perché ad esempio, la vita viene dalla vita. Non è che io prendo un albero secco, gli metto attorno tanto concime e quello vive. No, quello non vive.
Se non c'è.
Quindi o ha la vita o non ha la vita. Capito? Quindi non è che io metto tanti elementi attorno, facciamo della chimica, a un certo punto trovo la vita. No, tu
non è vivificabile.
Mi capisci? E che vuol dire? Che soltanto la vita... Allora, quindi, se noi non abbiamo pensiero di Dio, no? Noi assolutamente non possiamo... L'infinito, capisci, è incomunicabile. Capisci? Noi non possiamo fare il salto. Quello è stesso. La vita presuppone già che ci sia la vita. La vita viene dalla vita. La luce viene dalla luce, la verità viene dalla verità. Il che presuppone che tu devi già avere in te, devi avere in te la verità per attingere la verità. Devi avere in te la vita per attingere la verità. C'è questo, che tu puoi avere in te la vita, ma non essendo vivente, tu puoi sprecarla. Capito? Allora devi capire che la vita in sé per sé, perché dico la vita viene dalla vita, quindi c'è un principio vivente, no? Ecco, il vivente è Dio. Noi viviamo in quanto, non in quanto esistiamo, ma in quanto comunichiamo con il vivente. Capito? Ora, come possiamo comunicare con il vivente? Noi non possiamo comunicare, è il vivente che comunica, come la comunica? Ecco, annunciandosi a noi. La comunicazione è parola, quindi la parola, però la parola mi dà vita, no, non basta la parola. La parola è la possibilità, se io però cerco il pensiero. Allora, attraverso il pensiero arriva la comunione è la prima vita. Quindi la vita viene dalla conoscenza. Infatti Gesù dice che la vita vera, la vita eterna è conoscenza. Ecco, perché nella conoscenza c'è la comunione. Dico, se tu vedi la luce, partecipi della luce. Quando la vedi ti appartiene. Ma se tu sei nella notte e ti dicono anche se arrivano a te le parole luce, 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 però non basta la parola per farti partecipare alla luce. Ti può creare il bisogno della luce, però non ti rende partecipare della luce. Quindi è la visione della luce che ti rende partecipare della luce. La visione della verità ti rende partecipare della verità, la conoscenza di Dio ti rende partecipare di Dio, quindi la comunione, quindi la vita. D'accordo?
Noi abbiamo la vita in noi potenzialmente all'intenzione di Dio.
Certo.
E la situazione di morte, il reparabile di cui parlavo prima, è quando non abbiamo rivestito tutto del nostro pensiero.
Certo, perché il pensiero nostro io è incompatibile con Dio. Dio. in compagnia con Dio, quindi io perdo, perché ho vita in quanto ho possibilità di comunione, di comunicazione, capito? Ecco. Ma quando io incentro tutto il pensiero mio io, e col pensiero mio dentro il principio di morte, capito? Infatti il nostro io è delitto, uccide. Il nostro io autonomo. Il nostro io autonomo è delitto proprio, ci uccide.
Capito?
E no, e no, e no, perché a un certo punto le cose diventano irreversibili. Diventano irreversibili. Ma c'è tutto questo pensiero che ha anche significato, pensiero di irreversibilità. Però tu non avrai mai visto, tu avrai visto magari tante ruderi, tante volte si vedono dei ruderi, delle case che si disfano. Non vedrai mai io, a un certo momento mi spiego un mucchio di pietre che si diventa una casa. Come mai? Le case si disfano e diventano un mucchio di pietra. I mucchi di pietra non diventano case. Per far diventare un mucchio di pietra casa ci vuole pensiero. Noi diciamo l'uomo, ma praticamente ci vuole il pensiero. Dicevo che organizza di nuovo le pietre con un disegno, c'è davanti l'idea, il pensiero, è il pensiero che opera. Ma le cose lasciate a sé diventano irreversibili. Per cui però tu puoi avere mucchi di pietre, poi questi mucchi di pietre si possono agitare, fare tutto quello che vuole, ma se non metti il pensiero, però, per quanto tu agiti mucchi di pietre non otterrai mai una casa. Capito?
Basta
l'assenza del pensiero. Quindi c'è un processo di irreversibilità, diciamo di pianificazione, per cui mancano i pensieri. Ora il pensiero è dato, io sono la via, la verità, la vita. Ora noi pensiamo in quanto abbiamo un principio in noi di unificazione. Se io non penso, no, c'è questo processo di irreversibilità, questo diciamo naturale, capito? Per cui nell'universo opera naturalmente il disfacimento, diciamo opera la morte, capito? Senza pensiero. Quindi abbiamo un processo di annientamento, di, capito? Non so, tu lasci cadere una goccia di profumo in un recipiente di acqua, il profumo si diffonde in tutto il recipiente di acqua, non troverai mai dal recipiente di acqua che si raccoglie una goccia di profumo. Non c'è il processo, mi spiego, il processo è irreversibile.
Ma in tutto questo succede naturalmente, per segnalare noi come
comandanti. Che la vita sta nel pensiero. Che la vita sta nel pensiero. Che la vita sta nella vita. Per cui se tu lasci andare o segui, ecco, l'altro, quello si disfa. Una casa la seta a sé si disfa, un'automobile, una macchina la seta a sé si disfa, tutto si guasta. Ecco, tutto si pianifica. Abbiamo proprio il processo, quello è un processo di morte, di dispersione. Ci vuole il pensiero. E noi possiamo pensare se non abbiamo, capito? Ecco, perché pensare vuol dire unificare, raccogliere e un'unità. Se non hai questo pensiero, questa unità qui in cui raccogliere, tu non pensi. Allora segui, ecco, segui, capisci? Ma il seguire, non so, la tua vita diventa stata una reazione degli stimoli, questo è già decadimento, è già casa che si disfa.
Ma perché le cose non si disfano, c'è il pensiero dell'uomo.
Certo.
Perché tutte le cose sono state nel pensiero.
Certamente, certamente.
E poi si disintegrano.
Si disintegrano.
Ma non è che Dio non pensi più.
No, ma si disintegrano per noi. Ci diciamo per noi, per farci capire che senza pensiero, perché tu la lezione è lavagna, è lavagna per noi, è Dio. Vedi, come mai se la tua casa è disfatta? È già non l'ho curata, cosa dire non l'ho curata? Non ho pensato, non sono stato dietro, e quello si è disfatto. Cioè non è andato a rudere. Quindi si richiede sempre del pensiero. Ora dico, tutto questo è segno unicamente educazione da parte di Dio a noi per dire vedi, perché soltanto attraverso il pensiero tu ti mantieni in collegamento con la vita. A te di tutto, tu sei resti mangiato da tutto, Guarda che dice che il mondo è un orso, no? Capisci? O tu lo mangi o lui ti mangia. Hai capito?
Mentre Dio affida all'uomo la sua creazione proprio al
corpo. Sì, perché la creazione è il mezzo che Dio ci offre per pensare a Lui, per raccogliere l'unità. Cioè la creazione è molteplicità. Capisci? Quando è molteplicità è grazia che ti viene offerta per fare un certo lavoro. Dice, vedi che c'è del lavoro da fare? Se tu lo fai, partecipi. Arriva un certo momento in cui tutta la creazione, capisci, sarà il regno di Dio. Non ci sarà più niente da fare perché sarà tutta assorbita dal pensiero di Dio. A quel punto lì tu resti fuori se non hai partecipato.
Ma ci sei anche tu.
Eh?
Ma ci sei anche tu.
o sei anche tu, altrimenti capire, quella appartiene a Dio, necessariamente apparterà a Dio, c'è niente da fare, capì? Ma prima che quella appartenga a Dio, affrettati tu a farla appartenere a Dio, perché allora tu partecipi. Adesso tu non c'eri, capito? Basta.
La vita nostra che viviamo adesso, se intanto che non c'è la luce, è una vita illusoria.
Ah, certo, soltanto sensazioni, e sensazioni di vivere, sentimenti. Cioè, io salgo in macchina, vado a 150 all'ora, ho la sensazione di vivere, capisci? È quello. Gli altri mi guardano, no? Mi vesto bene, gli altri mi guardano, hanno la sensazione di essere importante, ma è soltanto una sensazione. Quello non è. Povero prima, povero dopo, mi spiego, stazione prima, stazione dopo, non è che, ecco, noi riceviamo delle sensazioni, capito? Se non sono illusioni, capito? Ci contiamo i segni, ma la vita sta in alto, la vita sta in alto. Cioè la vita essenziale sta proprio nel pensare, bisogna convincersi di questo. L'uomo vale in quanto pensa, tanto è animale, e quindi è destinato a un proprio soddisfacimento. D'accordo? Andiamo avanti.